Buongiorno ancora a tutti, da parte mia, da parte di Marco Marchini in regia, da parte di Massimiliano.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
E credo che sia già in linea il nostro Marco Zucco, buongiorno.
Sono qua, buongiorno a tutti.
Anzi, buonasera a te.
Buonasera a te, Massimo.
Siamo tornati a casa,
sì, per tracchiappare. Sì.
Perfetto, Massimo. Allora, in questi giorni qui in Italia sta, diciamo, tenendo molto banco l'argomento droga, perché è stata approvata la legge che equipara l'uso di qualsiasi tipo di droga proprio alle droghe pesanti, quindi anche la marijuana. Ci sono state proteste, moltissime comunità hanno protestato, quella di Don Germini invece ieri ha festeggiato perché la ritiene comunque una buona cosa, e in questi giorni se ne è scritto anche su luogocomune.net.
Abbiamo, diciamo, c'è un'opinione abbastanza corrente che ricorre sempre sul sito, ormai meno male ci siamo fatti un'opinione su questo un po' tutti quelli che lo frequentano. Intanto ci sono varie cose da dire, non so, preferisci parlare proprio di questa legge o più in generale del
tabacco? No, in generale, perché se no andiamo troppo nel tecnico.
Infatti questa legge secondo me non è che voglio dire, siamo sotto elezioni, quindi vuole veramente un marziano cieco e sordo per non capire perché viene fatta in questo momento una legge del genere, secondo me. Ma comunque sia, è un problema, è un falso problema, cioè intanto ci sarebbe da dire con molta onestà una cosa. Stati occidentali sono i primissimi a campare del mercato mondiale della droga in generale, quindi questa ipocrisia di poi volersela prendere come consumatore quando sono loro stessi che alimentano, comunque permettono questo traffico, è vergognoso.
No, noi Massimo l'abbiamo, ecco, personalmente il commento alla legge sulla droga è stato quello, cioè è una solita, come facevi giustamente rivelare te poi, no? È ipocrita perché uno viene a pochi giorni alle elezioni e poi perché tanto non risolve nulla, perché se tu vuoi risolvere un problema lo devi combattere alla radice.
Ma se dovessero risolvere davvero perdere milioni e miliardi di... Voglio dire, è noto, non lo invento certo io questo, è uno dei tre motivi principali per cui gli Stati Uniti avevano bisogno di prendere il controllo dell'Afghanistan. Le mani avevano completamente bloccato la produzione d'oppio. Cioè trovo curioso che in agosto la produzione d'oppio fosse stata bloccata fino allo zero, in settembre ci sia stato gli attentati a New York, nel novembre l'Afghanistan era stato riconquistato, sei mesi dopo la produzione d'oppio era rischizzata al 4000% rispetto a prima. Cioè abbiamo fatto del male volendo a questo paese, mentre prima stavano bene da questo punto di vista. Invece è chiaro che tutti i servizi segreti occidentali hanno bisogno di milioni e milioni di dollari in nero da poter spendere per fare i loro giochini, quindi ovviamente devono prenderli da lì. Cioè il limite fra buoni e cattivi nel mondo della droga è ridicolmente impossibile da delineare. Ma detto questo, il fatto di andare a fare delle leggi che reprimono la dice lunga solo a volontà, proprio benissimo dove andare, come fare. Mentre invece per la marijuana in particolare c'è un doppio, secondo me, una doppia ipocrisia, perché la stessa marijuana fu proibita negli anni 30 non per i motivi che furono detti, cioè di salute e di protezione del cittadino. Che faccia o meno male, al di là di questo, il problema della cannabis era molto diverso. Fino a quando, non so se volete che... Io sto andando a ruota libera.
Vai.
Non vi addormentate, che sono io.
Non ti preoccupi. Mazzucco.
È presente quando cammini con uno e cominci a correre per strada e lui non c'è più, così dopo un po'. Sentivo un silenzio. Dunque, no, molto brevemente, all'inizio della rivoluzione industriale, diciamo all'inizio del secolo scorso, la cannabis era un prodotto diffusissimo in tutto il mondo, dalla quale si otteneva il 90% di tutto quello che di tessuti, di materiale combustibile, di carta, cioè di materiale cartaceo per stampare, una risorsa assolutamente miracolosa. Quando però vennero le industrie negli anni 30 con i vari DuPont, dal punto di vista della chimica, il petrolio, che ovviamente era concorrente della caso che il primo motore diesel era vegetale, bruciava carburante vegetale. Per dirti. Quindi tutta la trasformazione avvenne sul petrolio. A quel punto si resero conto che la cannabis era un concorrente potentissimo, perché costa 10 volte meno, produce 10 volte di più, scalda 10 volte meglio, è 10.000 volte più morbida del cotone sintetico, eccetera, eccetera. Per cui ci fu una specie di alleanza a livello di grosse famiglie di industriali, petrolio da una parte, i chimici dall'altra, i cartacei, cioè Hearst, quello che aveva i giornali in tutta America, perché lui a sua volta l'ha comprato mezza Amazzonia per fare i giornali, ma la concorrenza della cannabis era potentissima. Per cui nacque questa guerra, questa maledizione, fu inventata, e lo stesso termine marijuana fu inventato dal Hearst. Hearst è il personaggio che si vede nel film di Orson Welles, Il Quarto Potere, è quello che lui ha ripersonato in Quarto Potere, era stato il più grande editore americano, una potenza assoluta negli anni 30-40. Si sono messi insieme, hanno inventato questo termine, hanno inventato questa maledizione, la droga del diavolo, la droga di qui di là, hanno portato un progetto di legge la notte di Natale, la sera di Natale, al Senato, al Parlamento americano, senza che i senatori che votavano la legge contro quello che loro fino a quel momento chiamavano hemp, cioè questo nuovo nome, non sapevano neanche che cosa andavano a votare. E quell'atto contro la marijuana esiste da allora, del 32, mi sembra, 35, non è mai più stato ritirato, ed è quello che mette fuori legge la cannabis. Quindi i motivi sono puramente industriali e competitivi, non è mai fregato niente a nessuno del fatto che facesse male, è stato usato, e infatti si spiega in questo senso la contraddizione. Scusate, una...
non si preoccupi, è l'età.
Sono arrivato un po' di corsa perché ero in ritardo. Si spiega in questo appunto la contraddizione, per cui da una parte ci sono mille testimonianze dal punto di vista medico che dicono che faccia bene, e non si capisce perché non si possa usare, perché c'è questo blocco veramente fatto per il cittadino, ma anzi contro, perché meno male poi favorire il petrolio e favorire le grosse famiglie industriali, sappiamo tutti cosa succede. Ho finito il mio...
Dottor Mazzucco, lei ha finito come sempre in modo esaustivo, lei però è anche il nostro occhio dall'America, quindi noi siamo curiosi, a volte la chiamiamo per chiederle di una cosa e per poi toglierci.
Sì, abbiamo trovato una notizia incuriosita.
Questa è sul Libero di oggi, a pagina 15, nell'area esteri. Allora, te la faccio così, conosci Turnhorn?
Turnhorn? No.
Sì. Allora, in vendita a 3 dollari e mezzo a lattina nei supermercati USA, Turnhorn è un soft drink aromatizzato alla ciliegia che contiene caffeina, taurina, ginseng cinese, sandra, ginkgo biloba, guaranà e molte vitamine. Dicono che il Viagra in confronto sia ostia, insomma, sia poca roba.
Turnhorn è il termine comune che si usa per dire eccitarsi, quindi chiaramente sta scritto lì, proprio come se c'è scritto... Eccitami, una bevanda che si chiama Eccitami.
E dicono che ha capacità indescrivibili, i sessuologi mettono in guardia i consumatori sui rischi.
Secondo te perché mai dovrei saperne qualcosa io, scusa?
Giustamente, no. Fare la spesa.
Ma lega che non sei altro.
Ma lei va...
Con Viagra come ti trovi piuttosto?
No, ma lo sai perché lo incuriosiscono queste notizie, Massimo? Proprio
perché ti preoccupa, sta diventando vecchio.
Ti preoccupa, allora arriva sul mercato a cercare questi prodotti che possono aiutarlo. Allora, la sapeva,
Massimo, ascoltami. Allora, i sessuologi mettono in guardia i consumatori sui rischi da sue fazioni, inoltre è sconsigliata a bambini, diabetici e donne in gravidanza, ma dicono che è una cosa terribile, è di un'efficacia. Tant'è che la bibita è stata messa al bando in Danimarca e in Francia perché alcuni degli ingredienti dell'off drink sono illegali.
Anche qui, come al solito, la doppia legge e il doppio uso della legge, perché volendo la Coca-Cola non potrebbe stare sugli scaffali, per definizione. Perché per la legge americana il nome di una bevanda o di un prodotto non può essere quello di un prodotto naturale se non lo contiene. Quindi se tu chiami orangina una bibita, devi contenere almeno un po' di arancio. Questo qui, chiamandosi Coca-Cola, dovrebbe contenere un po' di coca. Siccome la coca è proibita, non può contenerla. Quindi o la contiene ed è fuori legge perché non si può, o non la contiene ed è fuori legge perché la coca non potrebbe.
Comunque,
in
questo caso,
guarda caso, la legge non si applica, come vedi.
Certo, ti dico gli effetti. Una casalinga di 40 anni, ormai convinta di aver perso ogni istinto, ha avuto un'impennata di libido. Non mi sarei mai sognata di poter provare tanto piacere. Un singolo ha sperimentato il più bel sesso della sua vita. Un 23enne in carriera dice: ero tutta un fuoco, lui mi ha fatto impazzire, mio marito è rimasto scioccato, le fa eco una casalinga di 56 anni, un altro...
Beh, da livello proprio da... Mi sembra una cosa veramente bassa
Sì, sembra una fregnaccia di quelle clamose.
No, ma anche voi, un lancio veramente di basso livello, sicuramente... Se tu lanci una bibita così a livello mondiale, sicuramente ci sono abbastanza soldi per trovare anzi con le testimonianze, certo. Basta chiedermi, cioè, non c'è
però problema. È sconsigliata ai bambini, e forse questo bambino però l'ha bevuta nel Massachusetts, uno scolaretto di 6 anni
è diventato padre,
è stato sospeso dalle lezioni per molestie sessuali dopo aver toccato impropriamente una compagna di classe. Il ragazzino è stato accusato di aver allungato la mano sulla compagna toccandole la pelle sotto la cintura. La mamma del bimbo, Bernardine Doryville, ha contestato la decisione del preside. Suo figlio ha detto: è troppo giovane per capire di cosa è stato accusato. Cosa volete? A 6 anni Bertena si è rifiutata di rimandare il figlio a scuola una volta scaduti i 3 giorni della punizione. Lo trasferirò in un altro istituto. Lui adesso ha paura che se torna lo arrestano.
Questo perché ha bevuto la bibita?
Non lo so, no, non credo. No, no, no.
Ah no, perché una... piccoli, normalmente cercavamo sempre comunque di toccare su quello che poteva, ma non bevevamo mica niente, era normalissimo.
Ha ragione Mazzucco. Che tempo fa là da quelle parti?
È troppo bello per potertelo dire e non farti arrabbiare.
Io amo il mio clima invernale ed è grigio italiano, eh.
Allora vai a Milano che stai ancora meglio.
No, beh, aspetta,
stamattina
la casa in forma è un po' la storia tra Claudia Bonardelli e Cecilia Carmini. Carmini veniva da Napoli, Bonardelli veniva da Brescia, si incontrano a Bologna, a un certo punto erano tutte e due iscritte con ruoli anche importanti nelle rispettive città. Il Partito Comunista, a un certo punto la Bonardelli dice alla napoletana: io son comunista ma sono di Brescia, come per dire siamo tutti italiani, però ognuno l'interno suo,
il suo posto.
Voglio dire, Milano è Milano, sì. E Roma è Roma,
poi Brescia soprattutto è Brescia, rispetto.
Brescia è Brescia. Massimo, è un
grandissimo... ti saluto, sono contento di averti parlato, ci sentiamo la prossima settimana.
Allora ascoltami, ti tengo ancora un po', perché noi adesso dobbiamo fare una cosa, perché ce l'hanno chiesto le redazioni di Sky e di Libero. Sai, Tito, questione di corna, sì, Sky ha dedicato un reality all'infedeltà, come tradire sicuri, cellulari, multe, non
ti rendi conto.
Come se finora...
è successo qualcosa in un paio di settimane che non ci parliamo più?
No, come
dalla vostra redazione.
No, ma i fenomeni, che salutiamo con affetto e ci coinvolgiamo anche piacevolmente, hanno fatto questo decalogo perché prima dell'uscita del decalogo non tradiva nessun mondo, insomma.
Appunto, certo, adesso ci sono istruzioni.
Quello. Allora, cellulari, multe, scontrini, il decalogo del fedifrago, le regole del coniuge infedele. A questi 10 punti ne aggiunga uno...
Io?
Come fa lei per non essere beccato dalla signora Mazzucco?
Non lo faccio.
Appunto, te lo chiedi un tipo in diretta, no? Pure sì.
La voce più amata dalle italiane.
Infatti, è vero.
49 anni fa magari avessi una risposta diversa. Si cresce anche per qualcosa.
Ma sei stato mai beccato da un marito geloso? Dai, una dilla.
Non ricordo.
Quando eri piccolo, dai.
Non ricordo nulla che possa in qualche modo incriminare la mia persona.
No,
hai un'uscita dal secondo piano di testa, non l'avevi fatta?
Forse sì, qualcosina sì, tipo sì, col cappotto, magari ciao, qualcosa una volta.
Carinissimo. Ma in Italia o già in America?
No, una cosa, ma,
è una cosa carina.
Mi sembra a Parigi, ma per sbaglio in albergo.
Internazionale,
metti con la stessa chiave.
Metti
fuori, devi andare alla reception a chiedere il doppione. In quel momento non arriva, non lo capisco.
Massimo, adesso parlo a quel grande uomo di mondo che sei stato e che sei ancora per adesso per la cultura, per l'impegno, una volta sei stato per lavoro e per le tue cose. Vedo la moda di oggi e la moda degli anni 70, vedo le donne di oggi, le trentenne di oggi, e abbiamo documentari e foto delle trentenne degli anni 70. C'è stata un'evoluzione in meglio, in peggio? Cosa è successo alla donna?
Secondo me è una tragedia, cioè dopo il femminismo, stiamo parlando di seriamente?
Sì, beh certo. Guarda, parti da Laurent Ferlinghetti, insomma, l'amore...
No, nel senso che parlando di donne con te non bisogna sempre capire il registro, se c'è la chiave anche personale o no, scusami. No, secondo me la tragedia enorme è stata questa, che il femminismo, quello vero, quello degli anni 70, quello che ha portato il divorzio, l'aborto, le leggi contro la violenza, eccetera, ha fatto il suo tempo, diciamo, entro gli anni 80 così. Poi è stato purtroppo inglobato in una specie di politicizzato, inglobato e ammorbato in qualche modo e metabolizzato, soprattutto a partire dalle donne del Partito Comunista, che lo hanno praticamente spento come movimento spontaneo, e praticamente ci ritroviamo come oggi, che secondo me non sa neanche più perché ha quello che ha, e non sa veramente quello che ancora non ha, perché è convinta, il trucco ha funzionato a perfezione, cioè è convinta a questo punto di aver raggiunto una vera parità di principio, invece ce l'ha solamente formalmente, non se ne accorge, si accontenta e rimane comunque fregata, secondo me. Lo so che è detto da un uomo un po' strano, perché...
No, no, so che quanto rispetto hai per le donne, per cui...
Credo che... mi sembra, insomma, ovviamente dai partiti in questo momento, mi sembra una cosa più oggettiva da dire. Cioè, comunque, voglio dire, il fatto per esempio che la legge, mi sembra che proprio ieri non abbia fatto in tempo, fra virgolette, a passare la legge che voleva le quote rosa in Parlamento, eccetera, eccetera. Cioè, praticamente, questo concetto per cui ci deve essere, per ognuno di voi ci deve essere una di noi, sbagliato, perché presume già in partenza una differenza che poi si vorrebbe annullare. Mentre invece la differenza va annullata con il rispetto delle persone, non con i numeri. Cioè, 30 cretini, 30 idioti, siamo pari. Perché restano comunque cretini da una parte e idioti dall'altra. Sono quei principi lì che sono nati dopo il femminismo, sono nati nel post-femminismo, quello che l'ha rovinato, secondo me. C'è un discorso un po' lungo, detto così, sembra un po'... però, secondo me, alla fine è un apparente successo, ma in realtà...
Un'analisi, invece.
Un'ottima analisi.
Lo divido in pieno.
E non mi ha distratto dall'analisi, neanche ricordo che ha citato così fugacemente di Parigi. Parigi, bella Parigi. Massimo, è sempre un piacere, che dico, è sempre un immenso piacere averti qui con noi.
A presto, alla prossima.
Ciao Massimo, un abbraccio, ciao.